Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, un fraterno saluto a tutti. Francesco Vitale presenta Storie di Natale, racconti per ricordare e vivere un grande evento. Tratto dal libro Storie di Natale d'Avvento ed Epifania di Bruno Ferrero. Terza puntata, seguendo la stella con i Re Magi e i pastori.
Stiamo continuando il nostro cammino durante quest'avvento, andando incontro al Signore che viene. Abbiamo ancora alcune storie da raccontare per vivere meglio l'attesa piena di speranza. La prossima ci conduce a un giorno di mercato, uno dei tanti giorni di mercato. La città risuonava delle grida dei mercanti, le persone si urtavano accalcandosi a vicenda. D'un tratto però la folla fu percorsa da una improvvisa e inaspettata agitazione. Si sentiva un vociare confuso che gonfiava come folate di vento che si avvicinavano. Un ragazzo, agile e nervoso, si intrufolò nella prima fila di spettatori. Si chiamava Idris. C'erano alcuni stranieri che si affannavano intorno ai loro cammelli. Caricavano e legavano con cura forzieri e cofanetti preziosi e provviste per continuare il viaggio. Idris non li abbandonava un istante con gli occhi.
«Ma che succede? Avete visto?» «Hai visto? Guarda, se ne vanno! I saggi che parlano alle stelle se ne vanno! Gaspare, Melchiorre e Baldassarre! Sì, se ne vanno dietro a una stella!»
«Non guardare mai quella stella! Porterebbe chissà dove anche te!»
«Io vorrei tanto vedere quella stella! La seguirei, l'amerei! Gaspare, portami con te! Voglio andare anch'io laggiù!»
«Sei troppo giovane! E poi... cosa potresti offrire tu? Guarda i nostri regali, sono tutti già pronti. Aspettiamo solo l'alba per partire.»
Idris tornò a casa dove lo aspettava la mamma. La mamma vide l'espressione delusa del figlio e, siccome conosceva le chiavi per aprire il cuore del suo ragazzo, lo abbracciò. Idris affondò nel buon odore della mamma e le confidò il grande desiderio che sentiva di partire e di portare anche lui un dono al re del mondo. La madre di Idris filava il cotone e la canapa e confezionava tuniche e mantelli. Dopo aver ascoltato il figlio, il suo viso si illuminò in un sorriso.
«Lo so io che cosa offrirai.»
Andò verso la vecchia cassapanca dove teneva i vestiti. Ne estrasse una tunica di seta scintillante nel cui tessuto si intrecciavano tutti i colori dell'arcobaleno. Idris guardò la splendida tunica a bocca aperta e gli occhi sgranati.
«L'ho tessuta per te, Idris, perché un giorno tu potessi essere il più bello della città. Ma vedi, figlio mio, se il tuo cuore ha deciso di donarla, sei libero.» «Questa tunica ha una storia. Per tutta la vita ho incontrato degli amici. Sono loro che mi hanno donato i fili di seta che formano il tessuto di questa tunica. Loro ci hanno messo le loro pene, ci hanno messo la loro fede, ci hanno messo le loro lacrime. Se tu doni questa tunica al re del mondo, lui comprenderà. Ascolta, Idris, ascolta. È la tunica di Arca, il vecchio seminatore. Un giorno ho curato la sua febbre. Mi ha donato questi fili di seta blu. È il colore dell'amicizia. È la tunica di Septira, la vecchia mendicante che i suoi figli e le sue figlie avevano dimenticato. L'ho ascoltata per tanto tempo. Mi ha donato questo gomitolo di seta grigia. È il colore della solitudine. È la tunica di Rila, il garzone che lavorava come una bestia nei campi. Il padrone, senza pietà, non gli accordava un momento di riposo. Con lui ho zappato l'alba a notte fonda per aiutarlo. Mi ha donato questa matassa di seta gialla. È il colore del sudore, il colore della povertà. È la tunica di Malenda, che piangeva accanto al suo bambino morto. Niente potevo fare per lei. Niente. Le ho preso la mano ed ho pianto con lei. Mi ha regalato questi fili bianchi, colore del dolore più grande. E poi un po' di fili d'argento, che sono le lacrime che abbiamo condiviso. È la tunica di Sene e Verenella, così belli e così giovani, il giorno del loro matrimonio. Mi hanno detto: vieni a cantare con noi, vieni a danzare con noi e prendi questa matassa di seta verde. È il colore della nostra speranza. Con il bianco, colore del dolore, e il verde, colore della gioia, con il grigio della solitudine e il dolce azzurro dell'amicizia, con il fiore della vita e il fiore della memoria, con il giallo della povertà e il bianco lenzuolo della morte, ora dopo ora, figlio mio, ho intessuto questa tunica. Poi un giorno ho venduto tutto quello che avevo di prezioso per comprare una matassa di seta rossa, perché il rosso è il colore dell'amore e della tenerezza di ogni giorno, del mio amore per te.
All'alba, con grande discrezione, la carovana dei Re Magi se ne andò con Gaspare, Baldassarre, Melchiorre e il giovane Idris. La stella brillava in alto e li guidava. Si fermarono davanti a una capanna a Betlemme ed entrarono nella casa del re del mondo.
Ecco dell'oro per il re dei re che è nato. E questo è incenso per il bambino venuto dal cielo. Questa mirra preziosa sia un degno omaggio al Signore della Terra.
Questa è la tunica di seta che mia madre ha tessuto per te.
Il bambino sorrise perché la tunica era a strisce coloratissime. Aprì le piccole mani e tirò a sé il tessuto frusciante. Senza conoscerne ancora il prezzo, il bambino Gesù per la prima volta strinse a piene mani la vita degli uomini, che era la sua gioia e la sua missione. I pastori che erano stati alla stalla di Betlemme a onorare il bambino Gesù tornavano a casa. Erano arrivati tutti con le braccia cariche di doni e ora se ne partivano a mani vuote, eccetto uno. Un pastore giovane aveva portato via qualcosa dalla stalla santa di Betlemme, una cosa che teneva stretta nel pugno. Gli altri lì per lì non ci avevano fatto caso, finché una ragazza disse:
«Che cos'hai in mano?»
«Un filo di paglia. Un filo di paglia della mangiatoia in cui dormiva il bambino.»
«Un filo di paglia? È solo spazzatura. Buttalo via.»
«No, lo conservo. Per me è un segno del bambino. Quando tengo questa pagliuzza nelle mie mani, mi ricordo di lui e quindi anche di quello che mi hanno detto di lui gli angeli.»
Il giorno dopo tornò la stessa domanda:
«Che ne hai fatto della tua pagliuzza?»
«Lo porto sempre con me.»
«Ma buttala.»
«No, ha un grande valore. Su di essa giaceva il figlio di Dio.»
«E con questo?» «Il figlio di Dio vale, non la paglia.»
«Avete torto. Anche la paglia vale tanto. Su che altro poteva stare il bambino, povero com'era? Il figlio di Dio ha avuto bisogno di un po' di paglia. Questo mi insegna che Dio ha bisogno dei piccoli, dei senza valore. Sì, Dio ha bisogno di noi, i piccoli, che non contiamo molto, che sappiamo così poco.»
Con il passare dei giorni, sembrò che il filo di paglia diventasse sempre più importante per il giovane pastore. Durante le lunghe ore al pascolo lo prendeva spesso in mano. In quei momenti ripensava alle parole degli angeli ed era felice di sapere che Dio amava tanto gli uomini da farsi piccolo come loro. Ma un giorno la ragazza gli portò via il filo di paglia dalle mani.
«Tu e la tua paglia! Ci hai fatto venire il mal di testa con queste stupidaggini!»
Il giovane pastore però rimase calmo. Raccolse da terra il filo di paglia, lo lisciò e lo accarezzò con la mano.
«Vedi, è rimasto quello che era, un filo di paglia. Tutta la tua rabbia non ha potuto cambiarlo. Certo, è facile fare a pezzi un filo di paglia. Pensa, perché Dio ci ha mandato un bambino mentre ci serviva un salvatore forte e battagliero? Ma questo bambino diventerà un uomo e sarà resistente e incancellabile. Saprà sopportare tutte le rabbie degli uomini, rimanendo quello che è, il salvatore di Dio per noi. No, l'amore di Dio non si può fare a pezzi buttare via, anche se sembra fragile e debole come un filo di paglia.»
La prossima storia ci mostra il cuore di una bambina messicana che ci ha regalato uno dei più bei simboli del Natale. Anche a Città del Messico, nella lontana America, il Natale è una grande occasione di festa. Tutti ne approfittano per sfoggiare vestiti nuovi, imbandire le tavole con cibi e bevande abbondanti e diversi dal solito, per scambiarsi regali costosi e raffinati, che è poi quello che succede in gran parte del mondo. Anche a Città del Messico ci sono persone che non possono permettersi di far festa, neppure la vigilia di Natale. Una di queste, forse la più povera di tutte, si chiamava Ines. Era una graziosa ragazza india, grandi occhi neri nel visetto scuro, che anche la vigilia di Natale vagava per il mercato grande a piedi nudi, sgranando gli occhi sulla mercanzia esposta sulle bancarelle. Trionfi di frutta colorata, dolci, tacchini e oche arrostiti, profumate patatine. Tutte cose proibite per Ines, ricca solo del suo sorriso con cui cercava di intenerire i venditori che le volevano bene e le regalavano sempre qualcosa. La mamma le aveva cucito una grossa tasca sul davanti della gonna e tutto quello che la bambina riceveva finiva in quella tasca. Ogni giorno la fanciulla la controllava perché nulla di quanto raccoglieva andasse perduto. Il contenuto di quella tasca era preziosissimo. Quello era il cibo per i suoi fratellini e la mamma ammalata che aspettavano a casa. Ines aveva l'occhio allenato a scoprire anche nei mucchi di rifiuti del mercato qualche cosa ancora in buono stato, e la sua mano veloce sapeva sceglierlo con cura, ripulirlo, renderlo accettabile. La sera della vigilia di Natale, la tasca era colma più del solito. Anche i suoi fratellini avrebbero fatto festa quella sera. Ma la ragazza non era del tutto felice. Aveva un piccolo ma insistente segreto cruccio. A Città del Messico c'era una simpatica tradizione. Nella notte di Natale, tutti i bambini della città portavano un fiore a Gesù Bambino nella chiesa della loro parrocchia. C'era una specie di gara a chi portava il fiore più bello. Ines desiderava portare anche lei un fiore a Gesù Bambino. A volte si immaginava nel gesto di offrire proprio lei, povera ragazza india, il fiore più bello. Ma già faticava tanto a procurarsi un po' di frutta e di verdura. Come poteva procurarsi un fiore? Aveva visto qualche fiore sui balconi più ricchi. Altri fiori facevano capolino invitanti da cancelli di ferro battuto. Era tentata di coglierli, ma non si può donare a Gesù un fiore rubato. La ragazza pensava con soddisfazione alle cose buone che portava i fratellini, alla gioia con cui l'avrebbero accolta, ma non si decideva a tornare a casa. Vagava inquieta alla ricerca di un fiore, il più bello, quello che aveva visto solo nella sua fantasia. La stradina tortuosa che portava al suo quartiere attraversava una zona di ruderi antichi. Altre volte aveva visto tra le rovine ciuffi di foglie verdi con qualche fiore colorato. Forse là avrebbe potuto trovare qualche fiore speciale da portare a Gesù Bambino. Cautamente si addentrò tra i ruderi. Girò, cercò, frugò attentamente tra le vecchie pietre, ma non c'era niente da fare. Non c'era neppure un fiorellino. Era quasi buio. La mamma e i fratellini la stavano certo aspettando con impazienza. Doveva tornare a casa. Gettò un ultimo sguardo intorno e vide in un angolo un ciuffo di piantine che avevano foglie verdi, lucide, disposte come i petali di un fiore. Si chinò e in fretta ne raccolse alcuni rametti. Li mise insieme nel modo più gradevole possibile e formò un piccolo mazzo. Ma mancava ugualmente qualcosa. Con un sospiro, la bambina si tolse la cosa più bella che possedeva: il nastro rosso che le serviva a legare i capelli. E con il nastro fece una coccarda intorno alle foglie verdi. Fu soddisfatta del risultato.
Gesù Bambino gradirà i miei fiori verdi. E poi li ho legati con il nastro rosso.
Era buio ormai e Ines si diresse verso casa. Passò davanti alla chiesa. Il portone principale era spalancato.
A quest'ora non ci sarà nessuno in chiesa. È l'ora di cena. Verranno più tardi a portare i fiori a Gesù.
Entrò furtivamente con i suoi piedini nudi, il grembiulone sporco con la tasca piena di frutta e verdura. Sgattaiolò, leggera come un'ombra, dietro le colonne della navata, verso l'angolo pieno di luce, dove su un cuscino ricamato avevano posta la statua di Gesù Bambino. Con le lacrime agli occhi, Ines guardò il suo mazzo di foglie verdi e poi, rivolta alla statua del bambino Gesù, disse:
«Te li lascio adesso. Non posso venire dopo con gli altri bambini. Mi vergognerei troppo. Spero ti piacciono lo stesso».
«Che bei fiori! Dove li hai trovati?»
«Che bei fiori!
Non ho mai visto dei fiori così!»
«Non ho mai
visto!
Che bei
fiori! Non ho mai visto dei fiori così!»
«Dove li hai trovati?»
«Non ho mai visto dei fiori così!»
«Non ho mai visto dei fiori così!»
Ines abbassò gli occhi sul suo mazzo di foglie e rimase senza fiato per la sorpresa. Le foglie erano diventate di un bel rosso vivo. Al centro della corolla le bacche avevano formato come un cuore d'oro. Timidamente, la ragazza depose il suo prezioso mazzo di stelle rosso-oro ai piedi della statua del bambino Gesù e poi corse a casa. Non le sembrava neanche di toccare il terreno per la felicità. Ora sapeva che Gesù aveva gradito il suo dono e aveva trasformato delle semplici foglie nel fiore più bello del Messico, la stella di Natale. Ancora oggi, a Natale, in tutto il mondo le rosse stelle dal cuore d'oro ricordano il miracolo della fede di una povera ragazza india. I ragazzi dell'oratorio di Santa Maria avevano preparato una recita sul mistero del Natale. Avevano scritto le battute degli angeli, dei pastori, di Maria e di Giuseppe. C'era una particina perfino per il bue e l'asino. Avevano distribuito le parti. Tutti volevano fare Giuseppe e Maria. Nessuno voleva fare la parte dell'asino. Avevano così deciso di travestire d'asino il cane di Lucia. Era abbastanza grosso e pacifico. Con le orecchie posticce faceva un asinello passabile, purché non si fosse messa ad abbaiare in piena scena. Ma quando Suor Renata vide le prove dello spettacolo, sbottò:
«Avete dimenticato i re magi!»
Enzo, il regista, si mise le mani nei capelli. Mancava solo un giorno alla rappresentazione. Dove trovare tre re magi così, su due piedi? Fu Don Pasquale, il viceparroco, a trovare una soluzione.
«Cerchiamo tre persone della parrocchia. Spieghiamo loro che devono fare i re magi moderni. E vengano pure con i loro abiti, quelli di tutti i giorni, e portino un bel dono a Gesù Bambino. Sì, un dono a loro scelta. E tutto quello che devono fare è spiegare con franchezza il perché, il motivo che li ha spinti a scegliere proprio quel particolare dono».
La squadra dei ragazzi si mise immediatamente in moto. Nel giro di due ore erano stati trovati i tre re magi sostituti. La sera di Natale il teatrino parrocchiale era affollato. I ragazzi ce la misero tutta e lo spettacolo filò via liscio e applaudito. Il cane asino si addormentò e la barba di San Giuseppe non si staccò. Senza che nessuno lo potesse prevedere, però, l'entrata in scena dei tre re magi divenne il momento più commovente della serata. Il primo re era un uomo di 50 anni, padre di 5 figli, impiegato del municipio. Portava in mano una stampella. La posò accanto alla culla del bambino Gesù.
3 anni fa ho avuto un brutto incidente d'auto, uno scontro frontale. Fui ricoverato all'ospedale con parecchie fratture. I medici erano pessimisti sul mio recupero. Nessuno azzardava un pronostico. Da quel momento incominciai a essere felice e riconoscente per ogni più piccolo progresso. Poter muovere la testa o un dito, alzarmi seduto da solo e così via. Quei mesi in ospedale mi cambiarono. Sono diventato un umile scopritore di quanto sia bello ciò che possiedo. Sono riconoscente e felice per le cose piccole e quotidiane di cui prima non mi accorgevo. Porto questa stampella a Gesù Bambino in segno di riconoscenza.
Il secondo re era una regina, madre di 2 figli. Portava un catechismo. Lo posò accanto alla culla del bambino Gesù.
Finché i miei bambini erano piccoli e avevano bisogno di me, mi sentivo realizzata. Poi i ragazzi sono cresciuti e ho incominciato a sentirmi inutile. Ma ho capito che era inutile commiserarmi. Chiesi al parroco di fare catechismo ai bambini. Così ritrovai un senso a tutta la mia vita. Mi sentivo come un apostolo, un profeta. Aprire ai nostri bambini le frontiere dello spirito è un'attività che mi appassiona. Sento di nuovo di essere importante.
Il terzo re era un giovane. Portava un foglio bianco. Lo pose accanto alla culla del bambino Gesù.
Io mi chiedevo se era il caso di accettare oppure no questa parte. Perché vedi, io non sapevo proprio che cosa dire. E non sapevo neanche che cosa poter portare. Guarda, vedi le mie mani? Le mie mani sono vuote. Il mio cuore è colmo di desideri, di felicità e anche di significato per la mia vita. Dentro di me si ammucchiano inquietudini, domande, attese, errori, dubbi. E così io non ho niente da presentare. Il mio futuro mi sembra così vago. Ti offro questo foglio bianco, bambino Gesù. Guardalo. Io lo so che tu sei venuto per portarci nuove speranze. Guarda, io sono interiormente vuoto, ma il mio cuore è aperto, è pronto ad accogliere le parole che tu vuoi scrivere sul foglio bianco della mia vita. Ora sì, ci sei tu. Ora che tu ci sei, tutto cambierà.
Francesco Vitale ha presentato Storie di Natale, racconti per ricordare e vivere un grande evento, tratto dal libro Storie di Natale, d'Avvento ed Epifania di Bruno Ferrero, in libreria per le edizioni LDC. Hanno collaborato al microfono nella terza puntata Gianni Bersanetti, Gaetano Lizio, Silvia Moroni, Norman Mozzato, Stefano Onofri, Monia Parente. Adattamento e realizzazione di Francesco Vitale per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.